cura della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
E buongiorno, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra. Oggi parleremo degli abeti, Abies e Picea, soprattutto di Abies, da sempre considerati gli alberi ornamentali per eccellenza. Crescono soprattutto nei boschi di montagna dell'emisfero boreale. Il più grande albero della Svizzera si trova in una spettacolare vallata nel canton Neuchâtel, nella Val de Travers, e misura 58,02 metri. Si tratta del cosiddetto abete presidente. Un vero e proprio gigante della natura, l'esemplare è anche il secondo abete più imponente d'Europa. L'abete, diventato un monumento vegetale, si trova in buone condizioni. In 300 anni ha visto le siccità, i fulmini che lo hanno evitato, le tempeste, ed è sempre qui ben piantato per terra, racconta proprio uno dei guardaboschi della zona. Questo gigante, con un diametro di 4 metri e 71 centimetri, si trova nel posto giusto, secondo Claude-André Montandon, guardia forestale proprio della Val de Travers. Il suolo, le piogge regolari e l'altitudine ideali, ovvero 750 metri, hanno contribuito alla sua crescita. In Europa lo batte solo un abete del Montenegro, alto 59 metri. Ancora un metro e l'albero neocastellano potrebbe raggiungerlo. Ma naturalmente la competizione in questo settore non interessa e quindi si continuerà a mantenerlo in buona salute, sperando proprio che i fulmini non lo centrino mai. Quest'anno, secondo diverse associazioni di vivaisti, la richiesta di abeti prima del Natale è cresciuta anche per via delle restrizioni imposte dal coronavirus. Si passa molto più tempo a casa e questo ha ravvivato lo spirito natalizio e spinto più persone all'acquisto di un albero da addobbare. Tanti alberi di Natale sono dunque finiti anche nelle case dei ticinesi, e ora che le feste sono finite è iniziato il servizio di raccolta degli alberelli da parte di diverse società di pesca ticinesi. Gli alberi vengono raccolti e posizionati in diversi punti del lago Ceresio, ma anche Maggiore, per ricostruire ambienti acquatici idonei alla riproduzione del pesce persico. Ne parleremo quest'oggi in compagnia di Claudio Ielmoni, presidente della società di pesca locarnese, e Maurizio Costa, presidente della società di pesca ceresiana. Queste due sono le più grandi e antiche società che svolgono questo lavoro per garantire al pesce persico di poter nidificare in tranquillità. Dell'abete ci parlerà anche Giorgio Moretti, dell'ufficio della selvicoltura e degli organismi pericolosi del Dipartimento del Territorio del Canton Ticino. Non mancheranno certamente gli esperti del programma. Con me in studio ci sono già Alfredo Baratella, giardiniere. Buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buona domenica.
Ed è tornato in studio anche Tiziano Pedrini, sorticoltore. Buongiorno Tiziano.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, entrambi stanno già rispondendo ai vostri messaggi, ma naturalmente lo faranno anche attraverso le linee telefoniche di Rete 1 a partire dalle 9.30. Il numero da comporre, io ve lo do subito, è questo. Prendete nota: 0848 030808. Collegato con noi via Skype ci sarà anche il frutticoltore Daniele Reinhardt. Se volete scriverci, potete farlo, come detto, già adesso. Il numero di WhatsApp è questo: 079 873 9825. Un disco e si parte. Sono Lara Montagna, benvenuti nell'Ora della Terra.
Giuseppine, Giuseppina, le mie motim per la sasna. Giuseppine, Giuseppina, quanti bei rob ti può mo insegna. Ti devi cret cu sia mon fieu come mi t've scolta. Ti devi cret chi sia mo tanti, ma tanti canzon da canta. Giuseppine, Giuseppina, quanti magagni tocca sopportare. Giuseppine, Giuseppina, le vera al tempo può pesare. Ti sei mei che mi, che il sole, la luna in arananza gira, la sema e gira, che non ghemmo tanti. tanti canzoni da cantare. Che bisogna la tua calma come un gatto sulla pigna sotto al sole, sopra il tetto di una casa. Che bisogna da vedere che scossa con sui fiori pieni da briscol e da tabacco da tirare. Che bisogna di dolce che ha vista mon senza macchina né televisione. Che bisogna da imparare che il tempo t'ha scritto sulla pelle Giuseppina dai nemmo a ballare.
Do il benvenuto nell'ora della terra a Giorgio Moretti dell'Ufficio della Selvicoltura degli Organismi Pericolosi del Dipartimento del Territorio del Canton Ticino. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno Lara, buongiorno agli esperti e un buon anno a tutti.
Un buon anno anche a te, abbiamo detto, oggi parliamo di abeti, dunque iniziamo subito con il dire che ovviamente hanno riempito questi alberi di calore e di colore le case di miliardi di persone nel mondo. Ora li buttiamo, parlo naturalmente appunto di questi abeti che nel periodo delle feste natalizie vengono utilizzati per essere addobbati come alberi di Natale in casa o in giardino e sono considerati gli alberi ornamentali per eccellenza. Parliamo di loro e iniziamo subito con una sorta di identikit di questo albero, anche perché davvero è un gruppo enorme.
Esatto, principalmente però da noi bisogna considerare sono due le specie di abeti che utilizziamo come albero di Natale. Da una parte il più classico che è l'abete rosso o chiamato anche in buon italiano il peccio e dall'altro l'abete bianco. Sono le due specie indigene che troviamo da noi, diciamo, in montagna, sono quelle caratteristiche dei boschi di protezione delle valli Leventina, Valle di Blegno, Alta Valle Maggia e sono appunto delle specie che troviamo su tutto l'arco alpino, generalmente diffusi un po' ovunque.
Quindi sono gli alberi da protezione per eccellenza?
Direi di sì, soprattutto se consideriamo l'arco alpino più interno, diciamo appunto le valli attorno al San Gottardo, ai vari passi, per andare però fino alle zone della Valle d'Aosta da una parte e al Trentino soprattutto dall'altra parte. Quindi sì, sono quelli che noi identifichiamo quasi sempre come i boschi con una grossissima valenza di protezione.
Sono anche, parlavi di Trentino, sono quelli che sono stati colpiti da Vaia, dalla tempesta, che si sono schiantati?
Esatto, purtroppo sì, sono degli alberi, soprattutto l'abete rosso, con un apparato radicale relativamente superficiale e quindi quando arrivano questi venti molto forti in condizioni di grande densità di questi boschi può succedere che vengano o rotti o, come è stato il caso soprattutto di Vaia, divelti completamente, quindi creando poi delle zone di grande apertura e compromettendo fondamentalmente la protezione sia dei villaggi ma poi anche delle vie di comunicazione.
Per quanto riguarda il Canton Ticino, sono boschi quelli di abeti che vengono gestiti da parte vostra?
Certo, assolutamente. Non bisogna poi dimenticare che c'è anche un grandissimo sforzo da parte dei proprietari. Da noi sono generalmente soprattutto i patriziati che si impegnano in un modo molto molto marcato con l'aiuto poi finanziario del Cantone e della Confederazione per gestire questi boschi e fare in modo che questa funzione di protezione venga mantenuta nel lungo periodo.
Quindi per quanto concerne gli alberi di Natale, beh, immaginiamo che vengano allevati appositamente per quella funzione e solo quella.
Esatto. Secondo me ci sono fondamentalmente due fonti di approvvigionamento che possiamo vedere alla base, dopo logicamente li troviamo poi nei negozi e nei grandi magazzini, ma da una parte i vivai, Ricordo che anche il vivaio cantonale di Lattecaldo produce degli alberi di Natale proprio a questo scopo, e dall'altro, cosa che non bisogna magari dimenticare, soprattutto in Svizzera interna, la produzione legata alle linee alta tensione, proprio perché sotto queste linee che portano l'elettricità fino nelle nostre case non è possibile avere degli alberi di grandi dimensioni come quello che sentivo illustravi nella Val de Travers, quindi degli alberi che andrebbero a toccare fondamentalmente le linee alta tensione non sono ben voluti dai gestori, e proprio per questo invece si possono piantare degli alberelli che con una durata di vita relativamente corta possono essere messi sul mercato proprio come alberelli di Natale.
Ecco, in questo caso sono alberelli che naturalmente vengono tolti dal terreno e vengono venduti, immagino, con le radici. Spesso e volentieri però nei negozi noi li troviamo assolutamente già privi di radici, cioè tagliati.
Ma direi di no, direi che vengono proprio già tagliati in campo, per modo di dire, cioè in bosco, proprio perché è più facile poi averli direttamente sul mercato. Quelli che troviamo con le radici sono generalmente già allevati in vaso e quindi poi messi a disposizione del cliente già con il proprio vaso da poter portare nelle abitazioni.
Io leggevo che in Italia nel 90% dei casi gli abeti derivano da coltivazioni appunto vivaistiche specializzate, mentre il restante 10% è ricavato dai cimali, ovvero le punte degli alberi tagliate durante le normali potature che sono necessarie per lo sviluppo e la sopravvivenza del bosco. Questo lo leggevo soprattutto, per esempio, la maggior parte degli abeti viene coltivata in Italia in Veneto, in Toscana, in particolare nelle province di Arezzo e Pistoia. Anche da noi vengono utilizzati i cimali?
Ma non mi risulta molto, al massimo qualche privato che va a raccogliere i cimali, che sono uno dei resti degli interventi selvicolturali a cui accennavo prima nei boschi di protezione. Quindi può darsi che al momento che vengono abbattuti degli alberi, logicamente il cimale di poche dimensioni di diametro non può essere utilizzato per la produzione di legno, che siano travi o che siano assi, quindi resta sul posto come parte dei rami della ramaglia, e può darsi che qualche privato lo utilizza, ma non è una prassi corrente da noi quella di utilizzare anche i cimali.
Ecco, è vero che questa volta è passato, no? Però il dilemma del compro un albero di Natale vero o finto c'è sempre. Ecco, togliamoci il dubbio, è una buona cosa da fare o no? E lo chiedo a Giorgio Moretti, quindi in qualità di dipartimento proprio del territorio, insomma, un consiglio per l'anno prossimo.
Ma io direi senz'altro, anche da un punto di vista ecologico generale, pensando che gli alberi sintetici sono fatti da plastica o probabilmente, immagino, da derivati del petrolio, non sia una grande soluzione, mentre appunto gli alberi naturali, quindi proprio quelli che sono dei veri alberi, sono proprio piantati allo scopo di diventare degli alberelli di Natale, quindi la loro vita in ogni caso è limitata ad una certa altezza, delle dimensioni ridotte, quelle che possiamo immaginare possano entrare in un appartamento, in una casa, e quindi sicuramente ha molto più senso utilizzare questo tipo di alberi naturali che non quelli di plastica. Questa è un'opinione personale, devo dire non ho mai fatto dei calcoli per capire quali sono le ripercussioni o energetiche o a livello di inquinamento su tutta la filiera di produzione degli alberi di plastica, non ne sarei capace in questo senso, non è una mia materia specifica, però direi assolutamente di preferire gli alberi naturali.
Ecco, io ho letto, cercando a tal proposito, che un albero sintetico impiegherebbe 200 anni per degradarsi nell'ambiente. D'altro canto però, ripensare al fatto che un abete impiega dagli 8 ai 10 anni per crescere fino a 1,80 m, ecco, diciamo che poi un pochino è più sensibile, può piangere il cuore l'idea di ucciderlo per diventare un albero di Natale, ma c'è un ma. Questi alberi, alberelli che hanno davvero colorato e riscaldato le nostre case, potranno avere una seconda vita, e ne parleremo tra poco, perché le tante società di pesca del Ticino si sono attivate da diversi anni proprio nel recupero degli alberelli di Natale, e insomma vi spiegheremo tra poco. Intanto io ringrazio Giorgio Moretti per essere stato con noi, ripeto, dell'ufficio della selvicoltura e degli organismi pericolosi del Dipartimento del Territorio. Grazie e alla prossima, Giorgio.
Grazie mille a te, grazie a voi tutti, è sempre un piacere partecipare a questa trasmissione. Buona domenica.
Buona domenica, ascoltiamo una canzone e poi ci collegheremo proprio con Maurizio Costa, presidente della Ceresiana, e Claudio Ielmoni, presidente della società locarnese di pesca, per parlare della seconda vita, tra virgolette, degli alberelli di Natale in Ticino. Do il benvenuto nell'ora della terra a Claudio Ielmoni, presidente della società locarnese di pesca. Buongiorno Claudio.
Buongiorno e buon anno a tutti.
Buon anno anche a lei. Dunque, da oltre 30 anni si depositano gli alberelli nei fondali del Lago Maggiore da parte delle tre società di pesca del Locarnese. Stiamo parlando della Gambarognese, la Sant'Andrea e la Locarnese, di cui lei, Claudio Ielmoni, è il presidente. Dunque, una società, la vostra, che si appresta a festeggiare tra l'altro i 125 anni di fondazione. È un grande traguardo. Insieme alla Ceresiana siete tra le più storiche del Ticino.
Sì, in effetti la Locarnese una volta raggruppava un po' tutte le società del Locarnese fino in Valle Maggia, poi dopo col passare degli anni c'è sempre stato più l'interesse sulla pesca e poi le singole società, Valmaggese, Osernone Melezza, Verzaschese, Gambaronese eccetera, si sono suddivise e hanno formato le loro società di pesca.
Ecco, sono diversi messaggi che stanno già arrivando all'ora della terra, perché stiamo per parlare della raccolta degli alberi di Natale. Abbiamo detto da oltre 30 anni lì depositate sui fondali del Lago Maggiore. Gli abeti in questo caso servono al pesce persico per depositare le uova in primavera. Diventano anche naturalmente dei rifugi per piccoli pesci che si possono nascondere dai grandi pesci predatori. Però c'è una procedura ben definita, insomma, ogni società di pesca agisce con un suo modo, una sua prassi, ma per quanto concerne proprio la Locarnese, diciamo che voi in questi giorni li raccogliete, e la prassi qual è? Come si procede poi?
Ma per la raccolta ci sono alcuni comuni che eseguono la raccolta, per esempio le terre di Piedemonte durante la raccolta del verde raccolgono gli alberelli di Natale e poi tramite la nostra società ce li consegneranno, in modo che poi noi potremo provvedere al loro deposito sul lago. Il comune di Locarno, ad esempio, ha istituito in questa settimana fino al 16 di gennaio per tutti gli abitanti locarnesi e di Orselina la raccolta degli alberelli presso il loro ecocentro in via Morettina 6, in modo che con la loro tessera EcoCard possono anche depositare i loro alberelli di Natale. È chiaro che bisognerebbe coinvolgere maggiormente un po' tutti i comuni rivieraschi, in modo che per dare la possibilità a tutti gli abitanti di poter raccogliere e depositare il loro alberello di Natale nel lago.
Ecco, quindi un appello magari per i prossimi anni, insomma, una sorta di unione sarebbe carina, insomma, per permettere proprio a tutti di consegnare il proprio albero di Natale, affinché voi possiate poi procedere e portarlo sul fondale proprio per andare in aiuto al pesce persico. Entriamo nel vivo di questo aiuto, quindi una volta consegnati gli alberelli, raccolti gli alberelli, siete tutti volontari voi, quindi dobbiamo immaginarci un lavoro di gruppo, quindi complimenti da parte nostra a tutti voi, perché durante ovviamente la pandemia è più difficile immaginare un lavoro coordinato, e immaginiamo che sia anche più complicato stare distanti e insomma agire anche per quanto concerne questo lavoro in questo periodo. Ma cosa fate? Li preparate a secco?
Sì, diciamo che ogni anno vengono rinnovate delle linee di pesca dove con l'ufficio caccia pesca sono regolamentate nell'arco del nostro bacino a livello svizzero, e ogni anno più o meno tra le diverse società oltre 500 abeti vanno nel lago. Per la messa a dimora utilizziamo dei materiali come delle catene, dei mattoni, degli ancoraggi, e a secco realizziamo la zavorra onde tenere a fondo le piante, quindi una preparazione a secco dalla riva per fissare gli abeti, che poi sono trasportati sul luogo con delle imbarcazioni, e una volta in acqua viene anche poi dopo l'intervento anche delle società di salvataggio che con i loro subacquei poi fissano e sistemano gli abeti nelle zone previste. Tra l'altro noi collaboriamo anche col consorzio Pulizia Lago Maggiore, che ci aiuta in modo importante sul trasporto via acqua degli abeti, e anche con le società di salvataggio della regione come la Subrissago, Muralto, Ascona e le altre sub.
Immagino che ci sia una collaborazione anche con la parte italiana, perché comunque il Lago Maggiore si trova in buona parte sul territorio italiano.
Sì, il Lago Maggiore è praticamente quasi sul territorio italiano, 4/5, noi abbiamo 1/5, ma ci sono anche le società di pesca organizzate dal lato italiano, dove nella parte piemontese, nella zona che va da Cannobbio fino a Verbagna, utilizzano anche loro gli alberi di Natale, mentre nella zona lombarda, piuttosto che gli alberelli, loro utilizzano ancora delle fascine legate, come si faceva ai tempi, per ottenere comunque lo stesso effetto, e lì parliamo anche da Maccagno verso l'Aveno Luino.
Dunque, magari facciamo ancora un accenno ai punti di raccolta, Claudio Ielmoni, perché arrivano tante domande. A Brissago, come si procede per smaltire l'albero? Altri appunto ancora si domandano se non sono del comune di Locarno, dove possono portarlo. Quindi ecco, cerchiamo di dare ancora qualche dettaglio proprio sul luogo di consegna.
Allora, per il comune di Locarno abbiamo già detto come verrà svolta, come pure per le terre di Fodemonti. Per gli altri comuni l'unica soluzione purtroppo finora è di contattare le società di pesca locali, diciamo la Locarnese, la Sant'Andrea e la Baronese, come pure anche la Verzaschese, che lavorano presso i comuni rivieraschi e che hanno anche i loro contatti, in modo che almeno possono magari depositare il loro alberello e lo possiamo ritirare tra le varie società di pesca.
Ah, perfetto, anche perché avete un bellissimo sito per quanto concerne la Federazione Ticinese di Acquicoltura e Pesca, e sul sito proprio della FTAP si trovano tutte le società di pesca, quindi da lì poi sì, è semplice un colpo di telefono e via che l'alberello andrà a finire nelle mani dei pescatori. Ancora pochi minuti insieme a lei e poi mi collegherò con Maurizio Costa, che è proprio il presidente della Ceresiana, per capire anche come funziona sul lago di Lugano, se viene fatta la stessa cosa e in che modo invece si differisce proprio a livello di esecuzione della messa in posa, io non so come definirla, insomma. Comunque volevo giusto chiederle, visto che lei rappresenta la Locarnese, quali sono stati i lavori effettuati fino adesso, oltre alla posa degli alberi di Natale, per aiutare tutti gli altri pesci, non soltanto il persico del lago, a vivere magari un po' più tranquillamente, visto i numerosi disagi che i nostri pesci hanno negli ultimi anni, e non sto qui a elencarli tutti.
Ma oltre alla nostra società, anche io direi tutte le società ticinesi, specialmente anche quelli che sono a contatto con i laghi, ci sono dei vari progetti di rinaturazione sempre coadiuati dal Dipartimento del Territorio, per identificare delle zone, per fissare anche delle fascine lungo le rive, e inoltre c'è un altro studio per riguardo alla trota lacustre. Abbiamo anche comunque realizzato col comune di Locarno qualche anno fa una riqualifica proprio del Golfo di Locarno, dove con uno studio di progettazione si sono potuti realizzare delle rinaturazioni con delle fascine, delle ceppaie, delle ghiaie, per proteggere e creare dei letti di frega per diversi pesci, non solo per il pesce persico, ma anche per il coregone, il lucio perca, eccetera, che sono tutti i nostri pesci autoctoni del Lago Maggiore.
Claudio Ielmoni, grazie per essere stato con noi oggi. Ricordo, presidente della Società Locarnese di Pesca, e naturalmente un buon lavoro a voi, visto che la raccolta è partita e per una settimana, insomma, arriveranno tanti tanti alberi di Natale. Grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie mille, buona giornata a tutti.
Tra poco avremo in collegamento con noi Maurizio Costa, presidente della Ceresiana, per capire anche come si agisce invece sul lago di Lugano.
Thank you.
Al telefono con noi Maurizio Costa, presidente della Ceresiana. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti e buon anno.
Anche membro del comitato direttivo della Federazione Ticinese di Acquicoltura e Pesca. Dunque, Maurizio Costa, abbiamo detto cosa si fa sul Lago Maggiore. Per quanto concerne il Ceresio, anche il Ceresio funge da zona, insomma, alcune zone di riproduzione del pesce persico, e anche qui voi agite, portate gli alberelli sul fondale proprio per aiutare questo pesce.
Sì, esatto. È giusto anche dire che nel Ceresio ci sono tre società che fanno questo lavoro, diciamo due sezioni della Ceresiana, i pescatori di Agno, i pescatori di Lugano e la Mendrisiense. Voglio premetterlo, voglio già dire subito prima che mi dimentico, purtroppo quest'anno i colleghi di Lugano non possono fare la raccolta per questioni logistiche. Loro il raccolto dell'alberello lo fanno con assembramenti dove arriva la gente, e quindi per questioni del Covid quest'anno hanno deciso di non fare nulla. Invece per quello che riguarda Agno è differente: noi abbiamo la piazza di raccolta degli scarti vegetali a Agno, abbiamo lasciato un cartello e andiamo a ritirare appunto questi alberelli.
Ecco, quanti ve ne aspettate ogni anno più o meno?
Ma guardi, calcolando i colleghi di Lugano, Agno e Mendrisiense, io penso che arriveremo a 400-500 alberelli.
E ci sono più punti, Maurizio, in cui verranno poi depositati sul fondali?
Sì, allora ad Agno abbiamo 4 postazioni, a Lugano penso che ne hanno anche loro 4 o 5, e 2 o 3 per quello che riguarda il Mendrisiotto. Sono postazioni, se posso anche spiegare come si fa il lavoro. Praticamente una volta raccolto l'alberello viene portato in un posto dove viene legato un filo di ferro in fondo al gambo, no? Automaticamente dopo diverse settimane si prende il natante, per quello che riguarda Agno, si prende il natante della pulizia del lago, viene riempito di alberelli, si va verso le zone dove abbiamo fatto dei binari per poter legare gli alberelli. I SUP restano a una profondità tra i 7 e i 9 metri, sempre fermi. Una barca porta gli alberelli, viene fatta una specie di teleferica e automaticamente, tirando questa teleferica, l'alberello scende al SUP e il SUP lo lega e si continua fin quando si è finito tutto il lavoro.
Quindi un po' diverso rispetto a Locarno.
Ma sì, ognuno ha fatto le sue tecniche, diciamo che l'importante è farlo, dopo va tutto bene.
L'importante è farlo, l'importante è dare questa possibilità al persico di posizionare le sue uova. Ecco, magari cerchiamo di spiegare meglio al nostro pubblico come mai il pesce persico ha bisogno di questi nidi, di questi rifugi. Immaginiamoci un tot di alberelli di Natale legati insieme sul fondale, creano una sorta di, mi permetta il termine, barriera corallina o comunque di ammasso di rametti dove si può nascondere, dove può proprio posizionare le uova.
Esatto. Perché si fa? È semplice. Dovete pensare che il lago Ceresio, durante gli anni 70, quando era il lago più inquinato d'Europa, le piante acquatiche sono praticamente quasi tutte sparite, e quindi gli alberelli fungono da una pianta acquatica dove praticamente il pesce persico può depositare le sue uova intorno a questi rami. Diciamo che la femmina del pesce persico ha come un nastro ovarico pieno di uova e poi viene inseminato dal maschio. Da lì cosa succede? Una volta che nascono i piccolini è anche un rifugio per il piccolo che nasce, perché si nasconde in mezzo agli alberelli e poi da lì parte la vita e si continua.
Beh, diciamo che è molto più romantico così e utile pensare a un alberello che finisce in fondo al lago piuttosto che dopo 8-10 anni di vita viene tagliato e buttato dopo pochi giorni di feste natalizie. Ecco, davvero molto molto più utile, quindi i nostri complimenti a tutti voi che davvero da tanti anni come volontari fate tutto questo. Vogliamo magari...
Ma sì,
ricordare, Maurizio Costa, che non è soltanto il pesce persico avere bisogno del vostro aiuto, del nostro aiuto, perché per una volta ci mettiamo tutti a disposizione, ma c'è per esempio la trota lacustre, il salmerino, il luccio perca, il coregone, il gardon, ce ne sono tante di specie che hanno comunque bisogno di essere tutelate.
Sì, esatto. Poi dovete pensare che c'è sempre quella forma di Natale intorno all'alberello, e tutte le volte che lo mettiamo diciamo sempre: chissà quanti bambini hanno avuto i regali lì sotto, adesso facciamo il regalo al pesce persico. Sì, è vero, una volta che gli alberelli vengono cambiati o sostituiti, cosa facciamo? Vengono gettati nelle acque più profonde, togliendo il ferro, no? Li lasciamo nelle acque profonde e da lì si forma un grandissimo mucchio di alberi vecchi. E da lì nasce un'altra storia, ossia un deposito, un rifugio per altre specie di pesci. E diventa interessante perché questo alberello, dovete pensare che prima che scompaia ci vorranno almeno 10-12 anni, perché prima di tutto il legno dell'alberello contiene resina, quindi è molto più resistente. E creiamo un altro habitat, quindi la durata è molto più lunga di quello che si pensa.
Ancora più bello! Maurizio Costa, in conclusione, qualcuno ci scrive dove possiamo portare gli alberelli nel Mendrisiotto. Abbiamo già detto, insomma, che no, ce lo dica lei, come fanno le persone, i momò, a portare l'alberello di Natale presso le società di pesca?
Allora, i momò purtroppo l'hanno già fatto ieri, se avete letto il Corriere del Ticino, hanno già fatto la raccolta degli alberelli. Provate a portarle nei centri di raccolta e poi chiedete eventualmente alle società della zona. Per quello che riguarda invece noi è già più facile, abbiamo questi centri di raccolta, ma essendo che Lugano quest'anno non li fa, la maggior parte degli alberelli andranno distrutti.
Quindi ricordiamo: Agno, piazza di raccolta rifiuti vegetali, via Prati Maggiori, lunedì, mercoledì, sabato dalle 14 alle 18. Maurizio Costa, grazie per essere stato con noi e un buon lavoro a tutti voi.
Grazie a voi, arrivederci.
Alla prossima. Dunque, sono aperte le linee telefoniche, vedo già diversi ascoltatori in linea. Ascoltiamo Toto Cavadini e poi siamo pronti con Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis e Daniele Reinhardt a rispondere alle vostre domande da casa. 0848 03 0808.
Sognettino d'amore, bionda, bella bionda, o biondinella d'amore, bionda, bella bionda, o biondinella d'amore. Aprite le porte che passano, aprite le porte che passano i ticini. E come la suona ben la banda, la banda. E come la suona ben la banda, la banda. E come la suona ben la banda, la banda. E come la suona ben la banda, la banda.
sta banda di soldati fa male per, fa manca in me. E marcia, 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 marcia per, fa male per, fa manca in me. E marcia, 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 marcia per. Affacciati alla finestra, oi Bruna, oi bella Bruna. Affacciati alla finestra, oi Bruna, farem l'amor. E come la suona ben la banda, e come la suona ben la banda, e come la suona ben la banda.
Siamo pronti a rispondere alle vostre telefonate 0848 03 0808. Chiedo scusa, oggi siamo andati un po' lunghi, ma era davvero importante spiegare a tutti il procedimento proprio di raccolta degli alberelli di Natale. Io vedo collegato via Skype Daniele Reinhardt, che saluto. Buongiorno Dani, buona domenica.
Ciao e buona domenica a tutti.
Dunque, con Alfredo Baratella, che saluto di nuovo, e Tiziano Pedrinis, che intento a rispondere ai messaggi WhatsApp che arrivano. Vi ricordo anche il numero di WhatsApp 0798739825. Andiamo a rispondere a... Beh, vedo che c'è un uomo e una donna, do la precedenza alla signora. Maria Teresa, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno. Senta, nei giorni scorsi sono stata in giardino a togliere le ortenze secche e ho visto che tutte le cime delle ortenze, l'ultimo 20 centimetri, è venuto marrone, e gli altri anni no. Non so se è una malattia o...
Alfredo Baratella.
Sì,
buongiorno,
grazie.
Buongiorno Maria Teresa, ma allora non mi preoccuperei. Allora, a volte si vede il tronco secco, ma non è detto che il ramo sia veramente secco. Per saperlo bisognerebbe tagliarlo, ma direi che non è il caso se c'è la gemma.
Non c'ha la gemma, non hanno ancora le gemme.
Non hanno le gemme?
No,
allora,
ce li
forse
hanno
sono...
certi rami più bassi, perché una pianta accanto a queste... l'estate scorsa è come seccata via e il giardiniere mi ha detto che c'erano dei vermi bianchi che mangiavano le radici. Allora ho comprato il prodotto e queste qui sono rimaste belle.
Okay,
adesso vedendole così avevo paura che vengano anche loro.
È possibile allora che sia una crescita tardiva, che non ha fatto tempo a maturare e di conseguenza magari si sia gelata. Probabilmente quest'anno avrà pochi fiori, la concimi bene, controlli sempre la presenza di larve, magari di maggiolino o di oziorinco, e l'anno prossimo invece dovrebbe ricominciare ad avere fiori.
Sì.
Attenzione però a non lasciare tutti i fiori se avrà una crescita abbondante di rami di un anno.
Sì.
Dunque all'inverno 2021-2022 dovrà eseguire una selezione dei rami cresciuti durante quest'anno. Togliendone almeno la metà.
Sì. Allora adesso non li taglio lì dove sono scuri, li lascio per adesso.
Per intanto li lasci, magari li può tagliare in primavera.
I vermini erano bianchi, lunghi forse 2 centimetri, ma ce n'erano su tantissimi, cioè nella terra erano.
Sì. Dipende, se hanno le zampette probabilmente maggiolino, se invece le zampette sono quasi molto piccole probabilmente era oziorrinco.
Le zampette erano piccolissime le...
Allora forse era oziorrinco, probabilmente era oziorrinco.
Che è quello che mangia anche le foglie degli altri fiori.
Esatto, giusto? Sì.
Qualcuno c'era in giro. Allora vedo, il prodotto lo metto solo in primavera però.
Primavera e autunno.
Ah ecco, adesso
nematodi.
No, in inverno.
Adesso non avrebbe senso, no, sono troppo in profondità.
Allora grazie mille.
Grazie a lei Maria Teresa, una buona domenica, a presto. C'è Pierluigi in linea, benvenuto.
Buongiorno, volevo una consulenza se possibile alla signora Reinhardt circa un noce.
Prego, ci dica.
Sì, mi dica.
Sì, buongiorno. Allora, ho un noce di 12 anni circa che presenta circa 70 centimetri da terra, un'incisione piuttosto importante, tanto che si riesce a vedere la cannuccia interna del tronco, con un'incisione circa di 10 centimetri e occupa un terzo circa del tronco. Volevo sapere se devo tagliare o se posso fare qualcosa.
Mi dica una cosa, questa incisione rispetto ai punti cardinali in che posizione è? Dovrebbe essere sud-sud-ovest?
Verso nord-est.
Sì, potrebbe essere un danno da gelo, oppure anche un vecchio danno da rodilegno. Direi non, la pianta è rigogliosa?
Ma sì, è piuttosto alta, sarà un 5 metri, ha dei bei bracci che vanno verso l'alto visto che è chiusa dal bosco. E sì. Dovrebbe funzionare come pianta. Il problema è che con questa incisione non so se devo, tra virgolette, medicare o tagliare a quell'altezza.
O la pianta sarà in grado di autoripararsi, gli dia soltanto il tempo, non metta pasta cicatrizzante o cose di questo tipo perché peggiorerà solo la situazione. Perché le paste sono sintetiche e miglioreranno poi con la copertura, con queste paste, miglioreranno poi col tempo il lavoro dei funghi che mangiano il legno. Dunque lascia aperto e basta, non può fare nient'altro.
Benissimo.
Proprio allora. Eventualmente può magari spruzzare la cavità con un po' di rame e basta, per disinfettare.
Quindi quando passo rame sulle altre piante passo anche lì... Tutta la pianta o solo la ferita?
No, può fare anche tutta la pianta perché così la pulisce dall'antracnosi del noce.
Perfetto, la ringrazio.
Lo fa da cima a fondo con temperatura sopra i 14 gradi possibilmente.
Perfetto, allora grazie mille.
Prego, buona giornata.
Buongiorno Pierluigi, una buona domenica a lei. C'è Rita in linea, benvenuta.
Buongiorno Lara.
Buongiorno.
Buongiorno. Io avrei bisogno di sapere quando è il momento giusto, il periodo giusto per una potatura di un sorbo degli uccellatori.
Chiediamolo ad Alfredo
Baratella. Sono a Lurengo a 1300 metri.
Ma beata lei, a Lurengo a 1300 metri, che invidia. Sì. Alfredo.
Ma io direi durante il periodo invernale, dunque tra il mese di...
E a dicembre, sì, in questo periodo
fino a marzo, ecco.
Marzo. Fino a marzo. Perché volevo sapere, per farlo potare anche con il ciclo lunare.
Ecco lì, mi spiace, non la so aiutare.
Siamo un po' sguarniti allora, da questo punto di vista.
Adesso,
non sappiamo...
scusate, quest'anno è colmo di bacche, è tutto rosso, è una meraviglia. Però avevo bisogno da faltare perché è venuto altissimo, è largo e posto, ci sono tre case intorno, quindi dovresti tagliare un zicchinin. Vorrei sapere appunto da farli dal momento giusto, ecco, prima che vengano le gemme.
È anche vero, Rita, che a volte, non so se Daniele Reinhardt vuole dire qualcosa a tal proposito, il ciclo lunare influisce sì e no. Daniele?
Allora, prima di tutto, se il sorbo è ancora pieno di frutti, non lo tagli perché è una riserva di cibo per gli uccelli.
Sì.
Perché
sì,
sennò, se no, se lo tagli adesso, l'ardelli gli vengono i capelli dritti in testa.
Sì, no, ecco. No. Rispetto molto madre natura, sono molto...
Ecco, sì. Normalmente viene fatto in luna crescente.
In luna crescente.
Anche se un grande esperto della frutticoltura svizzera al quale è stata fatta questa domanda e lui ha risposto, abbiamo sempre provato a controllare se ci fossero delle verifiche da fare sulla luna e le piante non se ne sono mai accorte, perché ovviamente noi che tagliamo tanto non possiamo guardare la luna.
Io
lo sposterei proprio quando, prima di tutto chiami un buon arboricoltore e aspetti che i frutti siano per terra o che siano stati mangiati dagli uccelli. Questo è importante, e poi comunque una potatura dolce, di contenimento. Non faccio lavori drastici perché il sorbo non li sopporta.
No, questo no. Va bene, ecco. Bene.
Benissimo.
La ringrazio.
Sito, buona giornata.
Buona giornata e complimenti per la vostra trasmissione perché sono da quando sono piccolina che l'ascolto.
Allora qualcuno prima di noi che ha fatto un buon lavoro. Grazie Rita.
Grazie Lara.
A presto.
E auguri ancora.
Auguri, una buona domenica.
Grazie.
Grazie ancora, Rita. C'è un messaggio anche per Tiziano Pedrinis. Insalata scarola. La scarola che coltivo io, scrivono, tendenzialmente è per la maggior parte piuttosto dura. Buona è solo la parte centrale. C'è un motivo, Tiziano Pedrinis?
Ma è dato un po' dall'origine della pianta, dalla costituzione della pianta. Le foglie più esterne, le più vecchie, sono sempre più coriacee. È anche per questo che la scarola viene spesso sottomessa, diciamo, con la scarola si fa un'operazione di imbianchimento semplicemente legandola in modo che la parte centrale diventi più bianca, diventi più tenera e le foglie più esterne vengono eliminate.
Tiziano Pedrinis, già che hai la parola, vuoi dire due cose per quanto concerne magari i terreni che in questo momento sono a riposo, che però possono essere in qualche modo trattati, puliti, disinfettati per l'anno prossimo?
In questo momento naturalmente il terreno è gelato, c'è poco da fare, e dove non è gelato abbiamo ancora della neve, quindi è assolutamente un momento dove non si può intervenire nell'orto. Per quanto concerne disinfezione del terreno, l'unica possibilità è quella dello spandimento della calciocianamide, che è contemporaneamente anche un concime, però ha un ottimo effetto sia sui semi delle malerbe, ha un effetto sulle malattie che sono trasmesse dal suolo, dal terreno, e anche un effetto su eventuali, diciamo, insetti nocivi che possono essere presenti nel terreno. Quindi spandere della calciocianamide in terreno durante la primavera, diciamo circa 3 settimane prima della messa a dimora, prima della semina, è utile, semplicemente, diciamo, più o meno 1 chilo di calciocianamide per 10 metri quadrati.
Grazie Tiziano, dunque io lo ripeto perché questo è un termine che ai nostri ascoltatori ogni tanto insomma non arriva preciso: calciocianamide.
Calciocianamide, sì.
Perfetto, calciocianamide.
È una sostanza che provoca dei gas e questi gas hanno appunto questo effetto positivo sulla vita del terreno, diciamo tutto ciò che ci dà fastidio durante la coltivazione.
Grazie Tiziano per essere stato con noi oggi, buona domenica.
Altrettanto a te, altrettanto a tutti gli ascoltatori.
Grazie anche a Daniele Reinhardt, a presto.
A prestissimo, ciao.
E grazie ad Alfredo Baratella, buona domenica.
Grazie Lara, buona domenica a tutti gli ascoltatori.
L'ora della Terra termina qui, torniamo la prossima domenica. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio con Carla Norgauer da parte mia. Grazie appunto e di nuovo a tra 7 giorni.
L'ora della Terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.